Il cinema fuggente, un podcast di Cinefollia. Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Il cinema fuggente, questa serie di podcast dove riscopriamo dei film di cui, ahimè, si parla sempre molto poco. Del cinema si dovrebbe parlare sempre, lo sapete secondo me. E questi film a volte rimangono lì nei meandri delle conversazioni, non vengono mai approfonditi tanto e io ci provo a riportarli in auge, a riportarli alla memoria di molti di voi o a portarli all'attenzione di chi magari non li conosce. Ma prima di cominciare col film di oggi, che sapete perfettamente visto che avete visto il titolo di questo podcast, vi voglio ricordare tutti i social network di Cinefollie. Su Facebook trovate sia la pagina che il gruppo di Cinefollie, ma anche su Instagram c'è la pagina CinefollieYT, poi c'è il blog ovviamente cinefollie.wordpress.com e non dimenticatevi il canale YouTube di Cinefollie, dove tutto è cominciato e dove ancora continuo a pubblicare video in cui parlo di film. Bene, questa è tutta la sfera di social in cui potete trovare qualcosa legato al mondo del cinema, qualcosa legato anche al mio modo di parlare di cinema, ma noi andiamo a parlare finalmente del film in questione. L'avete già visto, il titolo è quello, ed è tra l'altro il terzo film, mi sono reso conto, presentato in questi podcast dove le strade sono fondamentali nella storia e nel racconto. Sto parlando del 1979, anno in cui uscì appunto Interceptor, anno in cui esordì George Miller. Il titolo originale di Interceptor è Mad Max, ovviamente. Alcuni lo conoscono come Mad Max Interceptor, altri lo conoscono solo come Interceptor, e prende il nome dal veicolo speciale utilizzato dal protagonista, la V8 Interceptor. Un film questo dai numerosi premi, dai numerosi riconoscimenti e dai numerosi primati, possiamo dirlo. Uno dei tanti primati è quello di aver lanciato ufficialmente la carriera di Mel Gibson come attore. Un Mel Gibson che all'epoca era sconosciuto, aveva fatto pochissimi film, forse solo uno, qui sto andando a memoria, ma tra l'altro ha accettato il ruolo, questo è interessante, sono quelle piccole cinecuriosità, ha accettato il ruolo firmando un contratto che prevedeva il pagamento alla buona riuscita del film. Quindi a scatola chiusa lui si è fidato del regista George Miller e del progetto, ci credeva talmente tanto che ha firmato un contratto in cui ha accettato un pagamento praticamente postumo. E il film ha ottenuto un successo enorme perché è entrato nel Guinness dei primati come il film con minor costo e maggiore incasso. C'è stato per ben 20 anni, finché non è uscito The Blair Witch Project, che lo ha surclassato. Il film è costato tra i 200 e i 400 mila dollari e in tutto il mondo ne ha incassati più di 100 milioni. Solo in Australia, paese di origine del film e del regista, solo in Australia ne ha incassati 5 milioni, poco più di 5 milioni. Quindi è stato veramente un successo clamoroso a cui, su cui ci hanno creduto in tanti, pronomi a caso, vabbè, lasciamo stare. La trama, per chi non lo conoscesse, parla di questo. Max è un membro della MFP, la Main Force Patrol, un corpo speciale di polizia che ha lo scopo di mantenere l'ordine per le strade di un'Australia in piena crisi energetica a un passo dall'apocalisse. Qualcuno ha detto 2022, qualcuno ha per caso pensato ai giorni nostri, è così, se ci pensate. Tutta la saga di Mad Max è attualissima perché parla di crisi energetica, di crisi idrica, di crisi del carburante, assalto ai camion di carburante per poter rubare la benzina. Già si comincia a entrare in questo mood che poi esploderà ovviamente nel film del 2015, ma ci arriveremo perché un paio di parole anche sui sequel le farò tra poco. La trama finisce col fatto che Max impazzisce totalmente perché ovviamente una banda di personaggi loschi combinerà qualcosa con la sua famiglia e lui comincerà a diventare appunto il famoso Mad Max e girerà a zonzo alla costante ricerca di un modo per soddisfare la sua sete di vendetta. Ma chiudiamola qui per non spoilerare niente a chi non l'ha visto, anche se sarebbe interessante parlare di una delle sequenze cardine su una strada vuota in cui succede appunto un fatto epifanico, possiamo dire così. è il film d'azione, lo abbiamo anticipato, con il quale George Miller esordisce. George Miller, per chi lo conoscesse, sarà dopo Interceptor il regista dei film d'animazione Happy Feet 1 e 2, delle streghe di Eastwick con Jack Nicholson, di tutta la saga di Mad Max, che è sua figlia, e ovviamente del sequel di Babe Maialino Coraggioso, che è appunto Babe va in città. Film, secondo me, pazzesco. Tra l'altro, piccola cinecuriosità, anche in questo film c'è un piccolo maialino, uno scacciapensieri a forma di maialino inquadrato mentre un personaggio si muove verso lo sfondo, ed è a casa di Max questo piccolo scacciapensieri. Con Mad Max George Miller fa un lavoro di analisi e di approfondimento e di evoluzione anche del genere cinematografico, perché mescola western insieme al poliziesco, mescola l'horror, mescola il thriller, mescola tutte queste questi macro generi all'interno del film che lo porta al successo. All'interno di questo film c'è anche il romanticismo, non solo tutta la parte thriller, poliziesca e azione. E il romanticismo è una cosa fondamentale, perché oltre ad essere il fattore scatenante della trasformazione di Max, c'è anche all'interno della scrittura questo modo di trasformarsi. Perché? Perché tra lui e la sua fidanzata c'è questo piccolo gioco di parole: I'm mad of you, sono pazzo di te. Io sono pazzo di te, I'm mad of you, Mad Max. Mad che impazzisce, Max che impazzisce, diventa matto per davvero. Prima era pazzo di lei e dopo sarà pazzo e basta. Non c'è solo l'intenzione di mescolare diversi generi cinematografici facendo un film molto più nuovo, molto più moderno, ma c'è anche un modo di evolvere, un tentativo più che altro di evolvere il linguaggio cinematografico attraverso una commistione, un'unione del linguaggio televisivo frenetico, classico della televisione degli anni 70-80 con quello cinematografico tipico di quegli anni. Ecco, Miller anche in questo modo fa qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di particolare. E ce lo troviamo qui, in questo film, che oggi, ahimè, è conosciuto molto molto poco, anzi possiamo dirlo non se ne parla quasi mai, nonostante paradossalmente il film del 2015, il quarto capitolo della saga Mad Max Fury Road, sia uno dei film più acclamati, più apprezzati, più potenti, più forti. Ecco, il primo Mad Max, il primo Interceptor, che fine ha fatto? Dov'è? Perché non se ne parla mai di questa meravigliosa follia australiana di un regista che ci credeva talmente tanto che fece addirittura i salti mortali? Andate a leggere qualche informazione su internet in merito alla realizzazione di Interceptor, perché è molto divertente, è molto appassionante. Un regista che ci crede talmente tanto che fa turni su turni di lavoro. Lui guidava le ambulanze in Australia, faceva turni su turni di lavoro per poter riuscire ad avere molti più soldi per poter riuscire a promuovere il film. Fece una campagna promozionale vastissima per questo film, per fare in modo di racimolare quei $400,000, che sono tanti ma sono un'inezia per quanto riguarda la costruzione, la creazione, la genesi di un film. Quindi sì, è tutto molto interessante e molto appassionante anche la storia dietro Interceptor, ma di Interceptor perché si parla ormai oggi così poco? Secondo me perché ha fatto tanta scuola. E diciamo che tutto quello che ha regalato, o meglio, che gli è stato rubato dagli altri film, da Terminator, da Fuga da New York, da tanti altri film molto più famosi, lo ha surclassato, un po' come succede, no, con i film pionieri, ecco, passatemi questa parola. Ecco, quando ci sono questi film che sono dei pionieri di un modo di fare cinema che diventerà famoso, poi chi scopre quel modo di fare cinema e lo fa più avanti viene apprezzato, ma non apprezzato, conosciuto, riconosciuto molto di più. Secondo me Interceptor fa anche un po' scuola a Terminator 2. Ma non tanto Interceptor quanto più il suo sequel, Interceptor il guerriero della strada. E anche qui ci sono alcune considerazioni che vorrei fare. Però prima chiudiamo il cerchio sul primo Mad Max. Il film chiaramente ad un pubblico generalista contemporaneo può risultare un po' datato, vecchio, dal linguaggio un po' ostico, dai toni grezzi, ricordiamolo, è costato $400,000, una miseria in confronto alle grandi cifre che si spendono oggi per dei film post-apocalittici. Quindi oggi magari uno che si approccia al primo Interceptor può avere qualche difficoltà nell'arrivare alla fine, mettiamola così. Eppure, se ci si sforza un attimo, lì dentro si possono notare veramente tutte le influenze che sono state poi riportate nel suo sequel, come ho già detto, nel Guerriero della Strada, e poi sono state rubate da Carpenter, da Cameron, da tanti registi che hanno fatto il post-apocalittico. Anche da Raimi, se vogliamo aggiungere, visto che L'Armata delle Tenebre è un film che riporta quel medioevo barbarico. Laddove George Miller con Il Guerriero della Strada porta il medioevo barbarico nel futuro, al contrario Sam Raimi prende un personaggio barbarizzato, mettiamola così, e lo proietta nel passato, lo mette nel medioevo, lui e la sua automobile e la sua motosega, ovviamente. Quindi c'è questo piccolo parallelismo tra il secondo capitolo della saga Mad Max e L'Armata delle Tenebre, che mi piaceva, ecco, sottolineare. Ovviamente potrei aver detto una stupidaggine, come ne dico tante, chi se ne frega, il cinema è bello anche per questo. Ma la cosa interessante è che Mad Max non è una saga conseguenziale, cioè sì, gli eventi si svolgono uno dietro l'altro e c'è una sorta di filo conduttore intorno a tutto quello che succede, però la cosa bella, la cosa interessante è che tutte le volte che è uscito un Mad Max è stato contestualizzato all'interno del periodo storico. Se ci pensate, il primo film di George Miller, quello con cui abbiamo cominciato questa piccola conversazione, Interceptor appunto, è un film che rivisita e ripropone il cinema action post-apocalittico di quel periodo, degli anni 70, della fine degli anni 70. Poi arriva Il Guerriero della Strada, che esaspera questo modo di analisi, questo mondo post-apocalittico, e si contestualizza perfettamente in quel periodo storico lì, ovviamente. Quando poi arriva il terzo capitolo nel 1985, è interessante notare che esce nello stesso anno dei Goonies. È un film che ha dei toni un po' più leggeri, un po' più leggeri per quello che può essere leggera la saga di Mad Max, cioè una saga che ha come titolo Mad Max, e ha dei toni un po' più romantici, un po' più da family movie, e c'è anche una sorta di modo di rileggere questo tipo di avventura per ragazzi, no? Infatti ci sono i bimbi sperduti in un certo modo qui. A me ha sempre ricordato, quando sono incappato in Mad Max Oltre la Sfera del Tuono, questo è il titolo del film, del terzo film, ha sempre ricordato un po' i Goonies e un po' Hook, Capitan Uncino di Spielberg. Tra l'altro Spielberg apprezzò tantissimo il lavoro che Miller fece nel secondo capitolo, da volerlo come aiutante per quanto riguarda le scene d'azione nella serie antologica, nel film antologico Ai Confini della Realtà. Quindi c'è anche un sorta di legame a doppio filo con Spielberg. Forse anche l'evoluzione di Mad Max, della saga Mad Max, che diventa questa sorta di avventura con dei ragazzini, è anche figlia dell'influenza che Spielberg ha avuto su George Miller. Chissà, questa può essere un'ipotesi. Il terzo, dicevo, analizza, rivisita, approfondisce, si inserisce in un certo qual modo all'interno di un contesto legato al mondo degli anni 80, del 1985. È simpatico, ripeto, pensare che sia uscito nello stesso anno dei Goonies. Il quarto film, 2015, entra a gamba tesa nel mondo dei cinefumetti. Il 2015 è l'anno, è il periodo in cui i supereroi ormai la fanno da padrone, e qui Mad Max, che è interpretato da Tom Hardy, e qui c'è una storia molto eroica, ci sono tanti, anche i colori, anche i cattivi, questo Immortan Joe con la maschera, questi personaggi che sono tutti figli di Immortan Joe, che sono tutti truccati, tutti in scheletriti, sono molto figli Secondo me, se posso azzardare, di un Joel Schumacher un po' sporco in questo senso, ma del periodo storico all'interno del quale esce Mad Max Fury Road. Mad Max è sempre stato un punto di riferimento per quella che è la storia del cinema in quel periodo storico lì. E questo è molto interessante da notare, ecco. Il quarto è appunto un action psicologico vicinissimo al mondo dei superhero movie, quasi come se, molti lo hanno anche interpretato in questo modo, perché il cinema, da quando ci sono i social, è scontro e non confronto e non condivisione, più delle volte ovviamente, molti lo hanno interpretato come George Miller che insegna agli altri come si fanno i film d'azione. Ecco, io la interpreto appunto più che altro come una sorta di consapevolezza di quello che vuole quel tipo di pubblico in quel determinato periodo storico, senza però snaturare quello che è l'intenzione del regista, in questo caso appunto George Miller. Io credo di avere parlato tantissimo di questo film, lo potete trovare sicuramente su Amazon, in termini di DVD, Blu-ray, ci sarà qualche antologia che li racchiude tutti. Mad Max è un film bellissimo, Mad Max si chiama ovviamente in italiano Interceptor. Ah, altra piccola curiosità e poi vado ai saluti. Mad Max, oltre alla Sfera del Tuono, è il primo film, cioè il terzo, è il primo in italiano che riporta il nome originale del film all'interno del titolo tradotto, perché i primi due si chiamano Interceptor e Interceptor il Guerriero della Strada. E la prima volta che scopriamo chi è Mad Max lo infiliamo nel 1985. Interessante anche qui il fatto, il parallelismo con Indiana Jones, no? Il primo film si chiamava I Predatori dell'Arca Perduta, dal secondo film in poi diventa Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, il Tempio Maledetto, l'ultima crociata. Che bello il cinema, che passando per George Miller si prende Spielberg, si inserisce con i Goonies, si parla di altro cinema, ci mettiamo in mezzo Carpenter e Cameron. Questo è il cinema, che bello il cinema, perché tutto insieme, tutto comune, tutto unito, tutto in un unico discorso. Basta. Ho detto abbastanza stupidaggini anche questa volta, grazie per avermi ascoltato, vi ricordo che ritrovate anche i vecchi podcast cercandoli su Spotify. Noi ci sentiamo al prossimo podcast e ci vediamo al prossimo video su Cinefollie, canale YouTube. Ricordatevi i social su Instagram, Facebook e ovviamente anche il blog cinefollie.wordpress.com. Alla prossima e ancora buon cinema a tutti!